fratello Derek Prince parla sul soggetto della vita cristiana. Il titolo di questa cassetta è Giudicare, quando, perché e come. La prima parte tratta il diritto di giudicare. Il mio messaggio questa sera è sul giudicare. È uno di quei messaggi che se per caso avete lasciato il cervello in macchina dovete andarlo a prendere perché ne avrete bisogno. Alcune persone lasciano i loro cervelli in macchina quando vengono in chiesa perché dicono che non ne hanno bisogno, ma questa sera vi servirà. Il nostro tema per varie settimane è stato di regnare nella vita con Cristo e questo tema di questa sera è rapportato con questo tema, perché regnare e giudicare è rapportato col giudicare. Ho parlato altre volte su questo argomento, ma nel preparare per oggi ho capito cose nuove. Penso che giudicare è uno degli argomenti difficili nella Bibbia da capire bene. È altresì un soggetto molto importante, ma forse attraverso ignoranza e anche disobbedienza, molti credenti che si professano tali stanno disobbedendo molte volte alla Scrittura nel modo di giudicare o nel modo di non giudicare. C'è un paradosso apparente nelle affermazioni della Scrittura, anche guardare solo al Nuovo Testamento, alcuni brani dicono non giudicate e altri dicono giudicate. Quello che cercherò di fare è di offrirvi un principio attraverso il quale poter capire se dovete giudicare o no, in qualsiasi caso. Innanzitutto vediamo alcune delle scritture che parlano contro il giudicare. Li toccherò brevemente. Voglio che vediate i paradossi apparenti. Innanzitutto il sermone sul monte, Matteo capitolo 7, da 1 a 5, Gesù parla e dice «Non giudicate, che non siate giudicati, perché col giudizio che userete gli altri, voi stessi sarete giudicati, e con la misura che misurerete agli altri, sarà misurato anche a voi». E perché guardi tu il bruscolo nell'occhio del fratello e non vedi la trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello, «Lascia che io tolga il bruscolo dal tuo occhio», mentre ecco c'è una trave nel tuo occhio. Ipocrita, prima togli il trave dal tuo occhio e poi vedrai chiaramente per togliere il bruscolo dall'occhio di tuo fratello. Gesù dice chiaramente non giudicate e se giudicate il giudizio che userete tornerà su di voi. Penso almeno in due modi sarete giudicati umanamente e dai demoni. Le persone giudicano te come tu giudichi loro e anche Dio ti giudica secondo il modo che tu giudichi gli altri. Poi, Romani, capitolo 2. Secondo capitolo dei Romani. Dal versetto 1 a 3. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché in quel che giudichi l'altro, condanni te stesso. Perché tu giudichi, che giudichi, fai le medesime cose. Ora, noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. E pensi forse, o uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose, e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Romani capitolo 2 ha a che fare con persone religiose. I giudei sono l'esempio, ma si applica alla maggior parte delle persone religiose. Non so se avete mai notato che le persone religiose spesso pensano che dato che sanno le cose giuste possono dimostrare che gli altri hanno torto di essere giusti, ma non è così. Infatti, le persone che giudicano sempre gli altri, di solito stanno sbagliando loro stessi. Anche in Romani capitolo 14, dai versetti 1 a 4, Ora, accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare di ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Sia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. E un po' più in là, al versetto 10, al 13, ora tu perché giudichi tuo fratello? O perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Infatti sta scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo o scandalo al fratello. Poi ancora in 1 Corinzi, capitolo 4, da 1 a 5, questi sono i brani che parlano contro il giudicare. Così ognuno ci consideri ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Ora a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna, non per questo sono però giustificato. Questa è un'affermazione grande. Io non ho niente sulla mia coscienza, non sono consapevole di nessun sbaglio, ma questo non mi giustifica. Colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre, manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. E un ultimo brano, contro il giudizio, che è uno dei brani chiave, Giacomo capitolo 4, versetto 11 e 12. Giacomo 4, non parlate male l'uno dell'altro, fratelli. Colui che parla male di suo fratello e giudica suo fratello, parla male del Signore e giudica il Signore, della legge. E se tu giudichi la legge, c'è soltanto un legislatore che può salvare e mandare in perdizione. Ma tu chi sei che giudichi un altro? Tornerò a quel brano dopo, perché ritengo che ha la chiave per capire quando dobbiamo giudicare o no. Ma notate, cosa che molti hanno trascurato, che parlare male di un altro fratello è giudicarlo. E ci viene vietato di parlare male l'uno dell'altro. Nella mia osservazione, direi una gran percentuale dei credenti che incontro sono colpevoli di parlare male di altri credenti, trasgredendo la scrittura. Ora guardiamo le scritture che dicono che dobbiamo giudicare. Innanzitutto Giovanni capitolo 7, versetto 24. Giovanni 7, 24. Gesù parla alle persone del suo giorno riguardo la sua affermazione di essere il Messia. E disse, non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Giudicate secondo giustizia. E gli dice quindi di giudicare. Poi in 1 Corinzi capitolo 5, dai versetti 1 a 5. Si ode dappertutto dire che tra voi vi è fornicazione, e una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. E voi siete addirittura gonfi e non avete fatto piuttosto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato. Notate, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo insieme riuniti voi e il mio spirito, con il potere del Signor nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana la perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Non solo c'era da fare un giudizio, ma un giudizio molto severo, di dare qualcuno in mano a Satana. Nello stesso capitolo, versetto 11 a 13. Ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Ora è Dio che giudica quelli di fuori, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi. Quando Paolo dice coloro di fuori, di chi sta parlando? Dei non credenti. E coloro che sono di dentro? Sono i credenti. Quindi dice non giudicate i non credenti, ma giudicate i credenti. La stessa lettera, capitolo 6, versetto 1 a 6. C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa forse farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo e se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Dico, può essere tradotto anche come una domanda. Non lo fate questo? Questo forse è più probabile. Bisogna capire che nel greco non c'era la punteggiatura e bisogna quindi sempre fornire le virgole, i punti interrogativi dai traduttori e a volte potrebbero essere domande o affermazioni. Molte versioni mettono il versetto 4 contro come una domanda. Versetto 6. Il fratello invece chiama in giudizio il fratello, ciò davanti agli infedeli. Ora, certamente è già un male tra di voi che abbiate delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto e così via? Paolo quindi qui si aspetta che la Chiesa giudichi le questioni tra i suoi membri. Potremmo anche vedere Matteo capitolo 18, dai versetti 15 a 16. Se tuo fratello pecca contro di te, va e di il tuo torto fra te e lui solo. Se ti ha ascoltato, avrai guadagnato fratello. Se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone. Vedete, qui c'è una disputa tra credenti. E alla fine, se non riescono a risolverlo in modo piccolo, deve andare davanti alla Chiesa. Questa non è un'opzione. È un comandamento. Non siamo liberi di lasciare irrisolte le dispute. Bisogna risolverle prima di portarle davanti alla Chiesa. Se no, dobbiamo portarle davanti alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Un uomo che non riceve la decisione della Chiesa perde il suo diritto di essere trattato come un credente. Questa è un'affermazione molto pesante. Quindi questi brani che ho letto, vediamo che la Scrittura mette su di noi la responsabilità di giudicare. E i brani che ho letto prima, ci siamo stati avvertiti contro il giudizio. Qual è la spiegazione? Ora voglio giungere a quello che ritengo essere il principio fondamentale che risolve questo paradosso apparente. Il principio è questo. Il giudizio è una funzione che ha a che fare con il regnare, che viene dall'alto da parte di Dio. È difficile capire questo per gli americani, perché la Costituzione americana volutamente ha separato il giudizio dal regnare. Il ramo esecutivo regna e poi il ramo della magistratura giudica. Questa separazione non ha una base biblica. Non dico che è sbagliato, non attacco la Costituzione, anzi mi sono impegnato a osservare la Costituzione come cittadino americano e voglio osservarla, ma voglio indicarvi che se vedete le cose dal punto di vista della Costituzione americana, non capite i principi della Scrittura, perché nella Scrittura le due cose sono sempre unite, il regnare e il giudicare. Questo ritorna proprio alla natura di Dio stesso ed è dato da Dio verso il basso nella razza umana. Vediamo alcuni brani. Genesi 18, 25. Genesi 18, 25. Questa è una conversazione tra il Signore e Abramo sull'intenzione di Dio di giudicare Sodoma. E Abramo sta discutendo col Signore per vedere se sarà un giudizio giusto. Lungi da te il fare tale cosa, far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te. Il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia? Chi è il giudice di tutta la terra? È Dio. Colui che regna è anche il giudice. Notate, tra parentesi, il principio che vediamo sin dall'inizio, e ritengo che rimane costante, è che è contrario alla giustizia di trattare i giusti come gli iniqui. È molto importante capirlo. La cultura americana moderna è un po' contro il giudizio. C'è un atteggiamento che disprezza l'autorità e la legge. E viene da un'idea pervertita che la funzione primaria del giudizio è di punire i malvagi, ma non è così. Questa è una seconda funzione. La funzione primaria è di proteggere i giusti. E questo è quasi scomparso in America. Tutto il sistema della magistratura cerca di proteggere il criminale e protegge molto poco le vittime. Questo è un esempio classico di perversione nella cultura moderna. Lo scopo primario della giustizia è di proteggere il giusto. E non è mai la volontà di Dio che si trattino i giusti come si trattano i malvagi. Una osservazione tra parentesi, spero che non disturba nessuno. Credo che ha un riflesso diretto sulla questione del divorzio. Personalmente, ritengo che è contrario alla scrittura di trattare l'innocente come il colpevole. È un rinnegamento di un principio fondamentale. Sia lontano da te fare morire il giusto con l'empio. E implicitamente Dio dice a Abramo, ed è così. Ma notate, Dio è il giudice di tutta la terra. Nel Nuovo Testamento vediamo due altri fatti sul giudizio, in 1 Pietro capitolo 1, versetto 17. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Oppure se chiamate padre colui che giudica ogni uomo. Quindi chi è il giudice finale? Dio Padre. Ma nel piano divino, Dio ha delegato tutto il giudizio a un altro, a Gesù, Giovanni capitolo 5, versetto 22. Gesù sta parlando e dice, poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Quindi vedete, c'è un processo dall'alto al basso di trasmettere l'autorità di giudicare. Il Padre è l'autorità, lui è il regnante, lui è il giudice, ma lui ha delegato la funzione del giudizio al Figlio Gesù. Ci sono due motivi che non dobbiamo considerare ora, ma il primo è che tutti gli uomini devono onorare il Figlio come il Padre. Quindi, per accertarsi che tutta la razza umana onori il Figlio, Dio lo ha reso il giudice. In un sistema legale, in ogni corte legale, c'è una persona onorata al di sopra di tutti, ed è il giudice. Ed è così. Gesù è onorato al di sopra di ogni altro perché lui è il giudice. Secondo motivo per cui lui è il giudice è perché è il Figlio dell'uomo. È un giudice che può capire le nostre fragilità umane perché lui stesso le ha sperimentate. Se considerate la storia di Israele, Vedrete che giudicare e regnare non erano mai separati. Ed è interessante perché i primi regnanti di Israele erano giudici. Il libro dei Giudici è il primo libro che descrive persone che regnano nell'eredità di Israele. Dopo questo, chi regna diventa giudice. E se studiate il re, vedrete che non c'era una corte suprema alla quale appellarsi contro il giudizio del re. Il giudizio del re era finale, era sia re e giudice. Ora, non discuto per appoggiare questo, ma voglio mostrarvi che non bisogna divorziare il divorzio dal giudizio. Questo è un principio che vi aiuta a capire quando giudicare o no. Nella società umana, in vari campi, a vari livelli, Dio ha stabilito uomini come giudici. Nell'Antico Testamento questi uomini erano chiamati dei. Questo è un fatto molto interessante. La parola sacra per Dio, Elohim, è applicata a uomini che giudicavano. Perché? Perché come giudici rappresentavano Dio al suo popolo, la loro autorità veniva da Dio, fin quando loro amministravano giustamente la legge. Quindi qualsiasi essere umano che viene appellato col nome Elohim, che è il nome per l'unico Dio, questo indica la grande santità e l'autorità di essere un giudice. Tuttavia, nell'Antico Testamento, nel Salmo 82, Dio rimprovera i giudici di Israele. Ed è interessante leggerlo perché lo mostra con chiarezza. Salmo 82, tutto il Salmo, solo 8 versetti. Dio sta nell'assemblea di Dio. Egli giudica in mezzo agli dèi. Chi sono gli dèi? I giudici, giusto? Dio sta giudicando i giudici. E lo farà. Bisogna ricordarlo. Giudica i giudici perché sono stati ingiusti. Fino a quando giudicherete ingiustamente e prenderete le parti degli empi? Difendete il debole e l'orfano, fate giustizia all'afflitto e al povero. Vedete, l'obbligazione principale del giudice è di proteggere il giusto. Liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano degli empi. Ma essi non conoscono nulla e non intendono nulla, camminano nelle tenebre. Tutti i fondamenti della terra sono smossi. Questa è un'affermazione forte. Indica che quando il giudizio non è più giusto, tutta la struttura della società è rovinata. Tutta la società dipende sul giusto giudizio. Io ho detto, voi siete dei. Perché? Versetto 6, siete tutti, perché erano giudici, rappresentavano Dio al popolo. Siete tutti figli dell'Altissimo. Tuttavia, voi morrete come gli altri uomini e cadrete come ogni altro potente. Perché? Perché avevano abusato la loro posizione da giudici, avevano pervertito la giustizia. Il salmista poi dice, levati, o Dio, giudica la terra, perché tu avrai in eredità tutte le nazioni. Il salmista dice, non abbiamo avuto giustizia dai giudici umani. Dio, giudica tu in modo giusto, noi vogliamo la giustizia. Ora veniamo al riassunto del principio. E penso che può aiutarci. Ci sono quattro cose che vanno insieme. Le dirò e le ripeterò. La prima è la responsabilità, la seconda è l'autorità, la terza è il giudizio e il quarto è essere giudicati. Lo ridirò. Uno è la responsabilità, due l'autorità, tre il giudizio e quattro essere giudicati. Il principio è questo. Dovunque tu hai responsabilità, tu devi avere anche autorità, altrimenti la tua autorità non può essere esercitata. In qualsiasi campo tu dai responsabilità. Tu devi dare l'autorità per fare quello che devono fare. Se tu dai alla sorella più grande la responsabilità di fare da babysitter ai più piccoli, tu devi dare a quella sorella abbastanza autorità per poter fare il suo compito, altrimenti è una presa in giro. Dovunque c'è responsabilità, ci deve essere anche un'autorità giusta per portare avanti questa responsabilità. Non si può separare la responsabilità dall'autorità. Allo stesso tempo, se una persona ha l'autorità senza responsabilità, lo rende un despota. E questa è la situazione in molte parti della Terra oggi. Probabilmente, molte persone in Iran direbbero che lo Shah ha esercitato autorità senza una giusta responsabilità. Che abbiano ragione o no, vediamo che non si possono separare la cosa. Non è efficiente. Ma l'autorità senza responsabilità è un despotismo, le cose vanno insieme. Dovunque c'è autorità, sei obbligato a giudicare, perché una parte della responsabilità è di giudicare. Ogni regnante, dove regna, deve giudicare. E, dobbiamo ricordarci questo, dovunque giudichi, sarai anche giudicato dal giudice di tutta la terra. Tutti i giudici dovranno rendere conto al giudice. C'è una buona illustrazione in Ebrei capitolo 13. Ebrei capitolo 13, versetto 17. Ubbidite ai vostri conduttori o i leader e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto. Affinché a chi è che dovranno rendere conto? Al Signore. Ora, dato che hanno responsabilità per la vostra anime, cosa devono avere insieme alla responsabilità? L'autorità. Altrimenti la responsabilità è vana. Quindi bisogna ubbidire chi è responsabile, dato che hanno responsabilità e esercitano autorità, devono esercitare anche giudizio. Ma l'essere giudici significa che devono rendere conto dei loro giudizi. Quindi ecco le quattro cose in quel unico versetto: la responsabilità, l'autorità, il giudizio e l'essere giudicato. E notate, si applica alla Chiesa. Io direi che in un modo o nell'altro quelle parole hanno un'applicazione diretta alla vita di quasi tutti qui, e non so di nessuno che potrebbe essere un'eccezione. Tutti dovremmo essere nella posizione o di essere sotto autorità o di esercitare autorità. Il vento mi sta portando via gli appunti. E vorrei farvi una domanda personale. C'è qualcuno che regna sopra di te? C'è qualcuno che veglia sulla tua anima? E se sì, chi? E se lo fanno? Lo sanno? E tu lo sai? Credo che ci possono essere alcune eccezioni legittime, come un credente imprigionato che è da solo, ma non credo che nessun credente in una vita normale, quotidiana, dovrebbe essere in una situazione dove non deve rendere conto a nessuno e dove nessuno veglia su di lui. E coloro che vegliano su di lui hanno l'obbligo di giudicarlo. Voglio darvi degli esempi di persone autorizzate a giudicare e persone che non sono autorizzate a giudicare. Vedremo prima un esempio di una persona con l'autorità di giudicare, in Matteo capitolo 25, dal versetto 31 a 33.
When
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. Cosa si indica col suo sedere sul trono? Cosa sta per fare? Sta regnando. E poi cosa farà come re? Giudicherà. E tutte le genti saranno radunate davanti a lui, separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, così via. Notate che la prima funzione pubblica, come il regnante, alla fine di questa era, è di giudicare. Il regno e il giudizio vanno insieme. Regnare e giudicare sono cose che vanno insieme. Ora vediamo alcuni esempi di persone che erano tentate a giudicare, ma non ne avevano l'autorità perché non regnavano. Vediamo innanzitutto Lot a Sodoma. Genesi 19, versetto 9. Ricordate la storia? Gli angeli erano venuti a casa di Lot e gli uomini di Sodoma, che erano molto malvagi, volevano entrare e avere rapporti sessuali con gli angeli. E Lot li stava rimproverando. Ora, egli era andato a Sodoma come un visitatore, poi si era stabilito lì, ma non aveva nessuna posizione ufficiale. Quindi questi uomini che lui stava cercando di rimproverare e di disciplinare, gli hanno risposto così, gli dissero fatti in là. Poi continuarono, costui è venuto qui come straniero e vuole fare da giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. Vedete, dicono tu non hai autorità, nessuno ti ha nominato giudice, sei solo uno straniero, non cercare di dirci cosa fare. E avevano in un certo senso ragione. Non avevano ragione in quello che volevano fare. Guardate il caso di Mosè, in Esodo capitolo 2. Versetto 14. Mosè si era nominato da solo per liberare Israele. Primo giorno uccide un egiziano che perseguitava un ebreo, poi trova due ebrei che litigano e cercò di amministrare giustizia a loro, ma anche lì fu mandato via. Di solito è più facile trattare con un egiziano che non con un ebreo. Versetto 13, egli disse a quello che aveva torto, perché percuoti il tuo compagno? Ma quegli rispose, chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidermi come hai ucciso l'egiziano? Aveva detto bene, Mosè non aveva l'autorità, nessuno l'aveva costituito principe, non aveva diritto di giudicare e scappò per 40 anni. In Luca 12, Gesù cita proprio quelle parole e le applica a se stesso. Luca capitolo 12, versetti 13 e 14. Ora qualcuno della folla gli disse, maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Dice, a me mi si sta ingannando dell'eredità, da mio fratello. Gesù gli disse, o uomo, chi mi ha costituito giudice o arbitro su di voi? Dice, non ho autorità. C'è una corte che è qui per fare quello, ci sono anziani, c'è il Sinedrio, io non ho l'autorità, non posso giudicarvi. Vedete la saggezza del Signore? Anche se era il Figlio di Dio, rappresentante di Dio, egli non aveva autorità in quel senso, quindi non ha giudicato. Quanti di noi sarebbero saggi così? Ora, voglio farvi una domanda molto importante. Dove noi abbiamo responsabilità, abbiamo autorità, dove abbiamo autorità, dobbiamo giudicare. Vogliamo dirlo insieme? Dove abbiamo responsabilità, noi abbiamo autorità. Dove abbiamo autorità, siamo obbligati a giudicare. Ecco la domanda scottante. Dov'è che siamo responsabili di giudicare? Chi dobbiamo giudicare e cosa dobbiamo giudicare? Vedete, io ho un amico che ha passato il mio campo da tennis qualche anno fa, era un avvocato ebreo e si invitò a giocare a tennis con me e abbiamo giocato spesso insieme. Di recente è stato nominato come giudice e quindi ora gioco a tennis col giudice. Mi stava spiegando la responsabilità che sentiva nella sua nuova posizione. Dice, vado a letto ogni sera alle 8 per quanto sono stanco. Disse, ma ho solo il diritto di dare una pena massima di un anno. Non ho più autorità di questo. Pensato, ho detto, questo è un buon esempio. Quanto è grande la giurisdizione della sua autorità? Solo una contea, non ha autorità in nessun'altra contea come giudice. Che tipo di persone può giudicare? Solo coloro che commettono offese la cui pena massima è un anno. Altri tipi di criminali sono fuori dalla sua giurisdizione. E cosa può giudicare? Qualsiasi cosa che è contrario alla legge della Florida o della contea in cui vive. Per esempio, se qualcuno va al di là del limite di velocità, egli può giudicare. Ma se un uomo in quella macchina alza il tettino della macchina, non è un'offesa, non è un reato. Oppure se un uomo va sotto il limite della velocità, egli non ha nessuna autorità di giudicare quell'azione. Egli può giudicare solo azioni di un certo tipo, con un certo tipo di persone. Questo fondamentalmente ha a che fare con tutti i giudici. C'è un campo di azione, certe persone e solo certi atti da giudicare. Praticamente questo si applica a ognuno di noi. C'è un campo di azione, solo alcune persone e alcuni atti che possiamo giudicare. Al di fuori di questo, o con altre persone o altre azioni, non c'è autorità per giudicare. Io vi sto chiedendo, qual è il nostro campo di azione per giudizio? Chi possiamo giudicare? E per che cosa possiamo giudicare? In quale campo possiamo giudicare? Chi possiamo giudicare? E per cosa? Vedete, la questione del giudizio non è completa fin quando non abbiamo risposto a tutte e tre le domande. Per esempio, può darsi che hai autorità di giudicare certe persone, ma non di certe cose. E se li giudichi per cose in cui non sei autorizzato, allora stai andando oltre i tuoi limiti. Vorrei dire una cosa, innanzitutto, per cui non siamo mai responsabili di giudicare. Questo è molto importante. Fu un grande sollievo per me scoprire che non ero mai responsabile di giudicare questa cosa. Perché, come la maggior parte delle persone religiose, ne facevo molto. Ed era una responsabilità pesante. Ed era più difficile sapere se avevo ragione o meno. E un giorno ho capito che non dovevo farlo più. Ora lo descrivo così. Non siamo responsabili per la valutazione finale del carattere o della condotta finale di nessuno, neanche la nostra. Lo ridico. Non siamo responsabili per la valutazione finale del carattere o della condotta di nessuno, neanche della nostra. È un sollievo, vero? Io conosco alcuni credenti che pensano che devono decidere chi andrà in cielo, chi andrà all'inferno, chi è buono, chi è cattivo. Ma fondamentalmente non è il tuo diritto. Lascialo a Dio. Lui ci penserà. Ora consideriamo alcuni brani. Prima Corinzi capitolo 4, l'abbiamo già letto. Ora ritorniamo a vedere il principio. Prima Corinzi capitolo 4, versetto da 1 a 5. I primi due versetti introducono: così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo, amministratori dei misteri di Dio. è la parola amministratori che porta l'idea del giudizio, perché un amministratore rende conto a colui da cui dipende. Ma dal resto agli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Un amministratore sarà giudicato in base alla sua fedeltà. Paolo dice, ora a me noi siamo amministratori dei misteri di Dio, saremo giudicati in base alla nostra fedeltà nel maneggiare questi misteri. Ma a me importa molto poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso. Paolo dice, nel campo di azione di cui parlo, voi non giudicate me, io non giudico voi e non giudico nemmeno me stesso. Questo è un campo di giudizio che non è dato da noi. Non sono infatti consapevole, non sono consapevole di colpa alcuna contro me stesso. Non so di nulla che ho fatto male, ma non per questo sono giustificato, perché io non sono il giudice. Forse il giudice sa delle cose che io non so, ma colui che mi giudica è il Signore. Qui è un campo di azione dove solo il Signore è il giudice. Perciò non giudicate nulla prima del tempo. Quale tempo? Il tempo quando il Signore sarà il giudice, il quale verrà. Questo giudizio avverrà quando il Signore arriva, che metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. Perché il Signore è l'unico che può giudicare in questo campo? Perché nessun altro conosce tutte le cose segrete nel cuore dell'uomo. E quindi non possiamo noi giudicare accuratamente e non ci viene chiesto di farlo. L'unico che può farlo è il Signore. Lui sa tutto. Conosce le nostre motivazioni, quanto siamo sinceri, quanto siamo ipocriti e insinceri, e Lui giudicherà. Poi dice, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Quando quella lode viene, sarà valutata con accuratezza. A volte ho lodato le persone e dopo ho scoperto che non meritavano quella lode. L'avete mai fatto? In questo caso, questo non succederà, perché Dio ha tutte le idee chiare. Ora vediamo ancora questo tipo di giudizio che riguarda soltanto Dio. Nessun altro la condivide con Lui. Guardiamo in Romani, capitolo 2. Vi siete mai preoccupati di chi andava in cielo e chi non ci andava? Pensavate mai di sapere che voi lo sapevate? Vi posso dire una cosa, voi non lo sapete. E se pensate di sapere, se tu sei abbastanza fortunato di arrivarci anche tu, sarai sorpreso nel vedere chi c'è e sorpreso dal vedere chi non c'è. Romani 2,16, solo una parte della frase, ma parla del giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo. Quindi questo giudizio appartiene solo a Dio, perché solo Dio conosce le cose segrete della nostra vita. E anche nel capitolo 14 di Romani, versetti 10, 11 e 12. Ma perché giudichi tu tuo fratello? Perché tutti staremo davanti al tribunale di Cristo. Noi chi? Tutti i credenti. Questo non è il giudizio dei non credenti. Non è un giudizio per essere condannati, perché dice non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. È un giudizio per i credenti. Dov'è che inizia il giudizio? Con i credenti o i non credenti? Inizia con la casa di Dio. Questo è un esempio. Prima del giudizio dei non credenti saranno giudicati i credenti davanti al tribunale o davanti al Bema di Cristo. Sta infatti scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. E in quel giudizio non avremo alibi, non avremo scuse e non potremo nascondere niente. Questa è una cosa solenne. E ognuno di noi qui, che è un credente vero, starà davanti a quel giudizio. Versetto 12. Così dunque ognuno si renderà conto di se stesso a Dio. E quando io ho capito questo, mi tiene indaffarato a prepararmi per questo giudizio. Non ho tempo di giudicare gli altri. Versetto 13. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo scandalo al fratello. Questo è importante. Saremo giudicati se abbiamo reso la vita difficile a un fratello. Ricordate? Gesù ha detto che quelli che scandalizzano i piccoli è meglio che la macina del mulino gli fosse messo intorno al collo e fosse buttato nelle profondità del mare, perché il loro giudizio sarà terribile. Ancora un brano in 2 Corinzi capitolo 5. È un brano parallelo. Importante che ci rendiamo conto che nel Nuovo Testamento ci viene detto due volte specificamente che staremo davanti al tribunale di Cristo. La mia opinione personale è che non parliamo abbastanza del giudizio nella predicazione moderna. E quando parlo del giudizio per predicarne, mi fa ha un effetto positivo su di me. Una cosa che l'uomo moderno odia è di sentirsi dire che deve rendere conto. Ma è vero, lo siamo tutti, ognuno di noi deve rendere conto a Dio. La maggior parte della cultura e della filosofia moderna è un modo di rifiutare la responsabilità. Ma non lo possiamo fare. 2 Corinzi 5, 9. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Il nostro sforzo principale è di vivere una vita che sarà approvata da Dio. Noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ognuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che è fatto, sia in bene che in male. Ognuno di noi dovrà rendere conto a Gesù Cristo per le cose che abbiamo fatto nei nostri corpi. E sapete cosa noto? Ci sono solo due categorie di cose, il bene e il male. Io credo che quando si tratta di quel giudizio, non c'è nulla che non ha valore. Tutto è importante, o in senso positivo o in senso negativo. Tutto ciò che non è fatto per la gloria di Dio non doveva essere fatto affatto. C'è solo un motivo legittimo per ogni nostra azione. Tutto la gloria di Dio, sia che mangiate o bevete. Francamente, devo ammettere, alcuni cambierebbero il loro modo di mangiare se mangiassero solo la gloria di Dio. E la Bibbia dice, noi dobbiamo fare quello. Sai che dovrai rendere conto anche del modo che mangi? È un pensiero solenne. Versetto 11. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini e siamo conosciuti da Dio. Chissà quanti conoscono veramente il timore del Signore. Questo era uno dei primi apostoli a parlare, un uomo che aveva portato migliaia di persone al Signore, aveva fondato molte chiese. Dice, io vivo la mia vita come uno che deve rendere conto a Dio per tutto quello che ho fatto. E in effetti, questo lo riempiva di timore. Quindi, tu sei così tanto più spirituale dell'Apostolo Paolo che non ti devi preoccupare, vero? Ma veramente, se tu la pensi così, hai motivo serio di preoccuparti. Non hai neanche iniziato a comprendere. Voglio andare ancora un pochettino più avanti. Questo ora è chiaro. Non ci è richiesto di giudicare o di fare una valutazione finale sul valore assoluto di nessuno, neanche di noi stessi. Per me questo è stato un grande sollievo. Ho scoperto, vedendo che non dovevo difendere sempre me stesso, dicendo, o non sono buono a niente, oppure sì. Non è affar mio. E non è neanche affar mio dire, io sono il numero uno, sono quello che non sbaglia mai. Non è affar tuo. Dov'è dunque che siamo responsabili di giudicare? Chi e per cosa? In quali campi, quale persone e per quali cose? Bisogna tenere presenti queste tre domande per non essere sviati. Consideriamo la prima. Penso che è l'inizio logico questo. In un certo modo, siamo responsabili a giudicare noi stessi. Non per fare una valutazione finale, ma giudicare noi stessi secondo gli standard della parola di Dio, nella nostra condotta. Mi sembra che fondamentalmente ogni giudizio che dobbiamo fare è un giudizio di condotta, non una valutazione assoluta della vita. Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 28, fino a 32. Ora ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beve del calice. Qui parla della cena del Signore, poiché ci viene avvertito prima di farlo che dobbiamo esaminarci, dobbiamo sempre farlo. È un principio con me, non prendo mai la comunione senza esaminare me stesso. Perché se io o te lo facciamo, ci stiamo mettendo in pericolo. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione molti sono infermi e malati, molti muoiono prima del tempo, anche questo è un fatto solenne, se non ci esaminiamo e partecipiamo nella Santa Cena, possiamo portare su noi stessi malattia e anche morte. 31, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Abbiamo l'opzione, o giudichiamo noi stessi e quindi evitiamo il giudizio di Dio, Lui non ci giudicherà dove ci siamo giudicati da soli. Tre alternative. Primo, giudica te stesso e non essere giudicato. Due, non giudicarti, Dio ti giudica. Terzo, sarai giudicato con i non credenti. Ma in qualche modo saremo giudicati. Ora voglio dire qualcosa a questo punto sulla sottomissione e poi concluderò, perché penso che il Signore mi ha dato dei pensieri. Giudichiamo la nostra condotta, le nostre azioni, con la parola di Dio, è giusto? Non l'ho sottolineato, ma ho detto che il Padre ha delegato l'autorità al Figlio. Il Figlio ha detto, io non giudico nessuno, è la parola che li giudica. Quindi c'è una delega ulteriore data alla parola di Dio. Lo standard finale è la parola di Dio. Quindi se dobbiamo giudicare noi stessi, con quale misura? La misura di Dio, la parola di Dio. E se ci giudichiamo con la parola di Dio e ci accordiamo con essa, Dio non ha nulla da giudicare. Parlando della condotta, l'evaluazione del nostro carattere davanti al giudizio di Cristo è dalla Scrittura. Una delle domande spinose è sottometterci o no? Non avete mai affrontato questa domanda? Ora parlo in generale perché ci sono delle eccezioni. Ora non voglio parlare delle eccezioni, ma della regola. Penso che ogni credente, normalmente, deve essere sottomesso all'autorità all'interno della Chiesa. E penso che la maggior parte di coloro che non lo sono dei ribelli religiosi. Ma, quando ti sottometti all'autorità, tu non rinunci a tutta la responsabilità della tua vita, perché sei responsabile verso la persona alla quale ti sottometti. Questa è la tua decisione e non puoi mai passare la responsabilità a nessun altro. Sei anche responsabile se non ti sottometti, è la tua decisione. Dio ti terrà responsabile. Se ti sottometti o no, e a chi? Ora, e con questo pensiero concludo. Suggerisco che lo scopo della sottoemissione non è dare la responsabilità totale della tua vita a qualcun altro, non è biblico. Suggerirei che è condividere la responsabilità per la tua vita con qualcun altro. Dovunque le persone dicono di essere sottomesse a me o di guardare a me come loro responsabile, io non detto mai legge su di loro. Ma dirò, senti, vediamo la cosa insieme. Se tu fai questo, succederà questo. Se fai quello, cosa dice la scrittura a proposito? Non direi mai di prendere io la decisione finale sulla persona, né darò io mai mandati della mia vita di decidere, farò decidere a qualcun altro per me. Ma se riconosco l'autorità e rifiuto il consiglio o la richiesta di quell'autorità, dovrò rendere conto a Dio. C'è una differenza tra la coscienza e la convenienza. Se è una questione di coscienza, hai ogni diritto di dire io mi appello al supremo giudice e davanti a lui sarai, ma dovrai stare attento prima di farlo. Ma non importa se abbiamo incontri la domenica o il venerdì, non riguarda la coscienza, questo è convenienza. Dici, ma a me non mi piace incontrarmi il venerdì. Ma forse non piace neanche a me. Però se io sono impegnato con questa chiesa, devo frequentare le sue riunioni. E non posso nascondermi dietro la coscienza quando in realtà si tratta di convenienza. Capite cosa dico? Non posso mai delegare completamente la responsabilità per le mie decisioni, ma se mi decido di non sottomettermi affatto, sono anche responsabile per quella scelta. Secondo me, in molti casi, ci sono delle decisioni sbagliate in questo senso. E allora? Insieme alla persona che veglia su di me, e tu ce l'hai qualcuno che veglia su di te? Mi dispiace per te se no, ma insieme con quella persona che veglia, o coloro che vegliano, perché è plurale nel Nuovo Testamento, io insieme a loro piloto la mia vita, ma non pretendo mai che nessun altro prenda la totale responsabilità della mia vita. Spero che riuscite a capire. Potete andare in qualsiasi direzione, potete rifiutare qualsiasi responsabilità, questo è sbagliato, oppure potete scaricarla tutta su qualcun altro, anche quello è sbagliato, c'è un equilibrio. Io condivido l'autorità della mia vita con altri. E molte volte andrei contro i miei desideri personali o le mie opinioni per essere sottomessi alla loro autorità. Ma non direi mai che ci sono situazioni in cui non dirò non posso accettare questo affatto. Spero che sono riuscito a comunicare, non sono sicuro se mi è riuscito. Un'altra cosa e poi concludo. È una situazione delicata sapere quanto lasciare che gli altri si intromettano nella nostra vita. Alcune persone sono ermetiche, lasciano fuori tutti, e queste persone sono sole e frustrate. C'è una legge nell'universo che per essere fruttiferi bisogna unirsi. Ogni creatura che porterà vita, deve unirsi con un'altra creatura, è vero anche spiritualmente. Se non ti unisci con nessuno, rimani sterile. Ma con chi ti unirai? E fino a che punto? Questa è una mia teoria. Io credo che ognuno di noi ha un luogo santissimo, nel profondo di me, la parte più sacra della mia personalità. E sapete cosa noto di Dio? Anche Lui ha un luogo sacro, santissimo. E Dio ha delle regole strette per chi far entrare lì. E c'è solo un modo per entrare. Sapete qual è? Sì, anche Gesù, ma quando è venuto lui, come è venuto? Col sangue. Cosa rappresentava il sangue? Una vita deposta sull'altare. E io credo che io e te dobbiamo fare lo stesso, non permettere nessuno al nostro luogo santissimo senza il sangue di una vita deposta sull'altare. Non devo aprire la mia vita a nessuno che non metterebbe la sua vita a disposizione per me. E se lo fai, lo rimpiangerai. Quindi c'è questo equilibrio biblico tra la responsabilità per la propria vita e dover rendere conto agli altri. E trovare l'equilibrio è una delle chiavi a avere una vita cristiana di successo.